Buongiorno, ancora buongiorno. Adesso veniamo alla parte bella di 24 mattino. E lo sentite la mia voce, il tema mi appassiona incredibilmente. Ed è il tema dello spazio in generale, la volta del cielo, quello che sappiamo, quello che non sappiamo, il tentativo che credo duri da sempre di capire appunto che cosa c'è in quel cielo che vediamo da lontano, ma anche temi molto più concreti che tratteremo anche con Enrico Pagliarini nel secondo blocco, il tema dell'inquinamento dello spazio, perché siamo riusciti a inquinare anche lo spazio, soprattutto con i satelliti. Siccome la notizia di pochi giorni fa, del 16 dicembre, è che è stato la Commissione, il Consiglio hanno approvato il nuovo budget 2021-2027 per l'Agenzia Spaziale Europea, insomma sono temi che ci riguardano, lo sappiamo, la pandemia ha coperto praticamente tutto, ma tante cose sono successe comunque. Io continuo a volte a rileggere, a parte libri di fantascienza, e di questo parleremo nel terzo blocco, avremo anche una sorpresa per i nostri ascoltatori, ma a parte i libri di fantascienza, insomma, rileggo, ho qui sotto gli occhi, ne abbiamo parlato ieri, anche l'ultimo libro uscito postumo di Carl Sagan, Miliardi e miliardi. Carl Sagan, il più grande, uno dei più grandi astronomi del secolo scorso, ma soprattutto un grandissimo divulgatore, di quelli proprio con la passione e la consapevolezza che per appassionare altri alla scienza bisogna farlo in un modo, con una divulgazione scientifica veramente fatta bene. Quindi questo libro, Miliardi e miliardi, quello precedente era The Demon Haunted World, entrambi pubblicati da Baldini e Castoldi, 1997-1998, vi consiglio di andarli a riprendere. E poi c'è grande tema, ma siamo soli nell'universo, se ci pensate, noi siamo la Terra, la vita sulla Terra è possibile grazie al Sole, che è una stella, e se pensate a quanti miliardi, 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 miliardi di stelle che ci sono nell'universo, come diceva sempre Carl Sagan, ma vi sembra possibile che soltanto la nostra abbia reso possibile appunto una forma di vita? E da qui un altro piccolo consiglio di libri, ma questo è molto difficile da trovare, però si può trovare, è una piccola esplorazione nel mondo dei libri che si possono trovare online, libri fisici, è un Oscar Mondadori che si chiama Intelligenze Extraterrestri, lo hanno scritto tanti anni fa Maurizio Blondet e Roberto Pinotti, ma insomma su questo tema è stato scritto di tutto di più. Ultimissima, diciamo aggancio all'attualità, perché non voglio sembrare appunto di voler fare un viaggio a ridosso, a ritorno della mia infanzia, dove veramente amavo, consumavo libri di fantascienza in grande quantità, c'è ieri su Repubblica, è proprio uscito un articolo di Gregorio Botta sull'ultimo lavoro dell'artista argentino Tomás Saraceno, che dice, l'intervista era intitolata Vi farò ascoltare i suoni del cosmo, perché l'artista argentino ha presentato questa sua nuova opera interamente digitale che coniuga le due passioni di sempre, lo studio dell'universo e i ragni. Avremo tra poco un breve aggiornamento, però intanto un teaser da Gigi Donelli, che è qua con me in studio, che bello essere in studio insieme, tutti mascherati, tutti bardati, tutti distanziati, ma almeno siamo nello stesso luogo, perché lui, a proposito di musica nel cosmo, ci aggiorna un attimo su dove sono Voyager 1 e Voyager 2, che sono le due sonde che hanno tra l'altro incorporate proprio i suoni, alcuni dei suoni della Terra, e quindi insomma, a proposito di anima della nostra Terra, ci sono anche i suoni. Buongiorno Gigi.
Buongiorno Giulia, ancora ben trovate gli ascoltatori. Stavo pensando che noi siamo la Space Generation, è questo che ci ha segnati da più piccoli, sì. Tu più piccola, ma insomma gli anni ruggenti della prima grande esplorazione. Allora, cerco di rispondere alla tua domanda su Voyager. In realtà non è che cerco, ti dico proprio ogni secondo, e ti segnalo agli ascoltatori uno spettacolare sito Voyager della Jet Propulsion Laboratory, quindi Pasadena, California, al cuore dei controlli della NASA, cioè la parte, se voi googolate semplicemente i time e mission del Voyager, scopriremo che, sappiamo che Voyager 2 in realtà è partito 15 giorni prima del Voyager 1, stranezze spaziali, ma in questo momento, in particolare Voyager 1 si trova a, dipende come lo vogliamo misurare, 14.152.177.284 miglia, che più o meno equivalgono a 23 miliardi di chilometri, oppure queste misure, visto che entriamo in scale, sempre in scala sempre più grande, potremmo definirlo come 152 AU. AU è la distanza astronomica che misura la distanza tra la Terra e il sole. Ecco. Quindi qualcosa che per noi ha un senso, mentre sui chilometri ci perdiamo.
No, ci perdiamo completamente. Questo era un altro cavallo di battaglia di Carl Sagan. Diceva, ecco, capite che sono misure che la nostra mente non può...
Sono misure straordinarie. Vorrei dirti, a proposito della misura, perché forse vale la pena, visto che ci stiamo anche divertendo, ragionare in un'altra scala.
Però dobbiamo aspettare, dobbiamo dare prima una cosa molto concreta. Prego. Che è la viabilità. E rieccoci, no, abbiamo misurato qualcosa di misurabile, invece Gigi ci stava cercando disperatamente di renderci comprensibili invece alcune distanze, alcune misure che veramente noi che siamo qui con i nostri orologini che misurano i secondi facciamo un po' fatica a capire.
Noi che oggi abbiamo appunto tenuto con attenzione le distanze di circa 3,5 metri in studio, una cosa che anche per noi è, come dire, è relativamente nuova. No, stavo dicendo, questo bellissimo sito della NASA che racconta istante per istante, quindi nel frattempo, mentre c'è stata questa pausa della viabilità, il Voyager ha coperto circa 1 miglio di miglia. Ma per non confonderci ulteriormente, abbiamo detto che la misura forse più utilizzata è quella dell'UA, cioè la misura appunto Terra-Sole, 152 in questa fase, ma c'è la misura anche che noi siamo più abituati a utilizzare anche nella fantascienza, che sono gli anni luce e i parsec, no? Parsec, Guerre Stellari, tu sei una grande appassionata di cinema. Prima serie di, primo film di Guerre Stellari, c'è uno scambio al bar tra due personaggi, uno dei due fa il grosso, come si dice, e dice: la mia nave viaggia, ha coperto la distanza in 22 parsec. Quindi sono, di nuovo, cosa vorrà mai dire? Parsec è più o meno 3,2 anni luce. Ora, tornando al nostro Voyager, dov'è questo Voyager in anni luce? Se consideriamo che la stella più vicina a noi è l'esopianeta, più vicino a noi è a circa 4,2 anni luce. Bene, la
verifica... quanti anni umani nostri, di piccoli umani, sarebbe un anno luce?
Beh, un anno luce, se consideriamo che sono 300.000 km al secondo.
Pazzesco.
Quindi un anno luce è qualcosa come 9.400 miliardi di chilometri, ma appunto ci perdiamo. Però è impressionante verificare come Voyager, che è in viaggio da 43 anni, ha coperto qualcosa come 22 minuti luce. Cioè è appena uscito dalla porta di casa. Lo ha fatto letteralmente, perché come sappiamo e come hai detto è l'unico
solare,
oggetto che è uscito dal sistema solare. È enorme là fuori. E questo forse è anche parte del fascino, non solo forse della Space Generation. Il sito, lo ricordo, voyager.jplnasa.gov/mission-status, e troverete una quantità di informazioni affascinanti su questi due oggetti straordinari.
E, insomma, abbiamo deciso un po' di parlare di questo perché appunto stiamo cercando di lasciarci alle spalle anche proprio dal punto di vista emotivo questo anno, e è tutto simbolico naturalmente, anche il nostro calendario ce lo siamo inventati noi, fine del 2020, inizio del 2021, però è comunque una misura, un simbolo, e quindi guardiamo anche, pensiamo oltre al nostro piccolo pianeta e alla nostra piccola esistenza, tutto quello che c'è oltre, e forse questo ci dà un po' di forza, un po' il senso di questa, anche di questa nostra chiacchierata. Però a proposito di persone secondo me eccezionali, secondo me è una macchinetta i test che misurano l'intelligenza, il quoziente intellettivo, quando incontra persone come Elon Musk va in tilt, perché non è misurabile secondo me il modo in cui ragiona la testa di uno come Elon Musk, o magari dopo sentiremo anche le parole di Isaac Asimov. Credo che Asimov, se fosse vissuto oggi nell'era dei computer, lui per molti anni ha scritto con la macchina da scrivere e produceva un libro al mese praticamente. Pensate cosa avrebbe potuto fare con un computer. Ma però, per dire che ci sono queste persone eccezionali, e siccome Elon Musk, comunque lo sapete, con la sua SpaceX, oltre che con Tesla naturalmente, che secondo me per lui ormai quella è una pratica archiviata, l'auto elettrica, è tutto impegnato a questa visione delle esplorazioni sulla Luna, su Marte, sentiamo la sua voce, e questa è un'intervista del 2009, e qui faccio un coming out. Io di uno come Elon Musk, se lo incontro e mi dice: guarda, scusami, mi fai un favore, ti butti da quella finestra? Ok, Elon, perché ha questo, proprio ci si rende conto di essere di fronte a un individuo eccezionale. Questa è un'intervista del 2009, quando ancora Tesla, insomma, molti lo addirittura lo prendevano in giro per i piani che aveva su Tesla, ma lui già pensava oltre, perché lui la sua passione è sempre stata la rocket science, la scienza appunto dei satelliti, dei missili, dei... Ma sentiamo che cosa diceva pochi secondi in questa intervista del 2009.
What is your core competence, you think? You?
I think it's
technology.
Technology, yeah. Yeah, technology. If something has to be designed and invented, and you have to figure out how to ensure that the value of the thing you create is greater than the cost of the inputs, then that's probably my core skill.
Dice, questo intervistatore gli dice, va bene, lei ha una grande cultura e formazione scientifica, ma qual è la sua core competence? E lui qui usa, secondo me, due parole chiave, cioè quando qualcuno deve mettere insieme, e di fallimenti, per carità, Elon Musk ne ha sperimentati tantissimi nella sua vita personale e professionale, però distinguere tra il cost, quindi il costo, e il value, il valore di qualche cosa che si sta facendo. E per fare questo bisogna per forza sempre avere una visione di medio-lungo termine, perché se si guarda soltanto al costo, a volte si decide, come persone, come aziende, come stati, di non fare le cose, perché sono troppo costose, però hanno un valore. Però Gigi, a proposito di... ma quello che è successo di recente, non so se vogliamo partire dalla Cina, che si sta dando un grande affare, però mi dicevi anche tu, non dimentichiamo anche l'India, perché tutti, anche in questo anno di pandemia, appunto, hanno continuato a implementare
nuovi attori, anche se sono perfettamente, io se dovessi fare una sintesi di quest'anno, questo è l'anno di Elon Musk e della Cina, titolo, perché comunque sono quelli che hanno fatto le cose, che hanno cambiato appunto e segneranno la storia. Poi effettivamente ci sono una serie di attori che stanno emergendo straordinari, e da questo punto di vista l'India è una realtà che deve probabilmente dare ancora il suo meglio.
E tra l'altro qui veniamo alle contraddizioni proprio appunto del nostro piccolo pianeta. Da una parte l'India guarda allo spazio e ci sta investendo, e dall'altra, lo sappiamo nel concreto, in India stanno protestando i pastori, stanno protestando, certo, gli agricoltori, perché non possono nemmeno fare il loro lavoro così, così antico, che è quello appunto con il tema del land grabbing. Quindi tanto per dire che insomma viviamo in un mondo molto molto difficile da decodificare, forse appunto meglio pensare allo spazio.
I programmi spaziali sono l'essenza della contraddizione, Giulia, perché voglio dire, noi giustamente vediamo e citiamo film e bei momenti di cinema e la serie, tu hai parlato di Elon Musk, a me è venuta in mente la serie Marte del National Geographic, in cui Elon Musk è un protagonista, vi invito a vederla, è bellissima, è tra scienza reale e fiction. Però in realtà la corsa allo spazio nasce nella contraddizione della grande ricerca dell'arma segreta. Certo. Voglio dire, di sicuro non devo raccontarlo a te che sei appassionata di storia, da Werner von Braun alle V2, eccetera, eccetera, eccetera. E oggi continua con queste nuove Space Administration, che sono nuove fino a un certo punto, perché Stati Uniti e Russia ce l'avevano, Unione Sovietica ce l'avevano già negli anni 60, però adesso sono in qualche modo ripresentate come la risposta. Quindi sì, è un percorso di contraddizioni che continua. L'India stessa ha delle ragioni, diciamo, molto dirette nei suoi rapporti con il nord, e quindi col Pakistan e con la Cina,
certo,
di avere degli strumenti, e gli strumenti sono quelli che ci hanno portato forse sulla Luna, no, perché Saturn è l'eccezione, era talmente grande che era speciale, ma tutte le SS 19-20 russe e poi l'evoluzione americana è legata all'industria della difesa, chiamiamola così pudicamente, quindi della guerra.
Certo.
Ecco.
Sulla Cina invece, mi ricordo ci siamo scambiati le prime pagine dei giornali cinesi, sì, dei giorni in cui hanno riportato un po' di terra lunare. Ecco, però adesso al di là appunto del trionfo, perché poi tutte queste missioni vengono usate anche, per intenderci, anche come propaganda, certo, poi la Cina ha questo spirito nazionalista molto forte. Ecco, la Cina secondo te, oltre a questo obiettivo della Luna, approfittando del fatto che gli americani, Trump ha detto che l'America ci tornerà, adesso vedremo se la NASA avrà i fondi e le possibilità, però oltre alla Luna la Cina dove vuole andare?
Allora, dove vuole andare la Cina? Bella domanda, sembra quasi filosofica. Allora, vuole andare lontano. La Cina è un paese che ha 4 centri di lancio operativi in quest'anno, 2020. La Cina è l'unico paese che nel 2020 ha fatto una missione lunare, nel senso classico, con quel po' di terra che è stata riportata. Insomma, è chiaro che la Cina ha deciso di svolgere un ruolo tutto nuovo. 114 le missioni complessive nello spaziali in questo 2020, beh, basta vedere l'elenco, si trova facilmente, più della metà sono cinesi, ripeto, 4 centri di lancio. È tanta roba. E ancora una volta tutto questo si lega da una parte alla tecnologia, dall'altra parte, come dicevi tu, lo spazio, per fortuna potremmo dire, vale ancora il racconto, l'immaginazione, per cui c'è un elemento di descrizione di sé da parte degli stati che fanno questo. Non dimentichiamo che ancora l'Italia si racconta quando negli anni 60 fummo tra i primi a lanciare dalla nostra base al largo del Kenya un satellite italiano. Insomma, lo spazio rende. La Cina vuole andare lontano sicuramente, inizia la costruzione della sua stazione spaziale internazionale cinese, che questo è un altro cambio, perché noi sappiamo, siamo abituati a chiamarla Stazione Spaziale Internazionale, la ISS. Ma il nucleo è degli Stati Uniti. I russi hanno completato la costruzione. Bene, i cinesi fanno una loro stazione spaziale internazionale che inizierà proprio quest'anno e coinvolgerà altri attori. Insomma,
C'è, per esempio, mi viene in mente tutti gli studi che fanno e che hanno raccontato anche gli astronauti italiani di ritorno dalla stazione spaziale. C'è anche tanta ricerca medica, no? Per parlare di ricerca buona che può essere fatto.
Sì,
fatta...
Io veramente credo che da questo punto di vista, tu hai parlato degli astronauti, non possiamo non dire che il 2020 è stato anche l'anno di Luca Parmitano della passeggiata spaziale, ha fatto un'attività extraveicolare straordinaria. È chiaro che c'è tantissima ricerca, ci sono tantissimi fondi, è davvero difficile disgiungere l'elemento buono da quello cattivo. Io sono un po' più neutro, c'è sempre un elemento buono nel cattivo e viceversa nella ricerca spaziale, materiali, propulsione, insomma tutte quelle cose che possono avere un utilizzo, la biologia in assenza di gravità, per fortuna, ecco, potremmo, almeno per la mia parte, concludere, perché so che tu hai un lungo viaggio da fare oggi nello spazio. Ecco, la ricerca italiana a questo punto fa veramente delle cose bellissime. L'Unione Europea, di cui ci lamentiamo spesso perché non manda un uomo nello spazio, non ha ancora un suo lanciatore manned, come dicono quelli dello spazio, cioè autorizzato a portare uomini in orbita, in compenso fa delle ricerche straordinarie sulla biologia, sull'ambiente, sul global warming. Ecco,
certo,
non c'è solo l'uomo, c'è l'uomo e la sua conoscenza. Quindi...
E mi viene in mente ancora quello che diceva Carl Sagan, che diceva: smettetela di chi appunto snobba un po' la scienza, perché, come dicevi tu, all'interno di queste ricerche scientifiche ci sono cose che comunque in qualche modo ci riguarderanno, quindi tanto vale almeno farsi una piccola infarinatura di base. Io, ultimissima cosa, consiglierei un libro, io do un consiglio, questo libro è di Castelvecchi, si chiama Gagarin, l'ha scritto Lev Danilkin, credo si trovi ancora su Amazon, ed è appunto la storia di Gagarin, che vi prego, io sono del 69, un pochino me lo ricordo, però insomma è quel signore che il 12 aprile del 1961 aveva 27 anni, entrò nella navicella Vostok, decollò e fece un giro intorno al nostro pianeta a 27.400 chilometri all'ora, che insomma è una cifra ancora comprensibile.
Entrò nella Vostok che uscì nella storia, qualcuno disse in Unione Sovietica, ma avevano ragione in quell'ottobre rosso. Insomma, sì, davvero una bellissima lettura.
Tu hai un
lettura.
Libro da consigliare?
Ma devo dire che così a bruciapelo no. Gagarin è sicuramente una grandissima film. Stamattina mi vengono in mente più film, anche su di lui. Se magari uno fosse un po' in vena di pigrizia di questa fase, sulle reti principali, Netflix e Prime, c'è la vita di Gagarin fino alla sua drammatica fine.
Senti, dai, abbiamo dato un po' di cibo per la mente, cibo per gli occhi, cibo per l'anima. Grazie Gigi, naturalmente
grazie te,
auguri
Giulia.
Per finire appunto questo formalmente questo 2020 e entrare
un
nel 2021
a tutti.
Bene, noi ci lasciamo un attimo per una piccola pausa e poi ci ritroviamo con altre due voci ben conosciute agli ascoltatori di Radio 24, Enrico Pagliarini e Luigi Bignami, e anche con loro parleremo di spazio.
Base lunare Alfa. Alfa, rispondete.
Qui il comandante John Koenig della base lunare Alfa.
Comandante, sono il dottor Charles Logan, il capo degli scienziati spaziali di Texas City. Naturalmente lei sarà al corrente che qui sulla Terra siamo nell'anno 2120. La prego di ascoltare attentamente. Entro 72 ore, un'eclissi galattica interromperà il canale di comunicazione che ci unisce.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Questo era un estratto della serie Spazio 1999 che andò in onda negli anni 70 e naturalmente si immaginava che nel 1999, e non è successo, lo sappiamo, ci sarebbe stata questa colonizzazione della Luna. Non è successo, però intanto la Luna, lo abbiamo sentito anche parlando con Gigi, è tornata un po' dopo lo sbarco naturalmente dell'uomo nel 1969, poi è tornata insomma al centro delle esplorazioni, e con questo do il benvenuto ai miei due ospiti, ripeto, voci super conosciute agli ascoltatori di Radio 24, Enrico Pagliarini, che ovviamente è anche l'autore e il conduttore di 2024, e a Luigi Bignami, che è un giornalista scientifico. Parlavamo prima di quanto sia importante ma anche difficile fare divulgazione scientifica, e soprattutto ha la passione, ma sviluppata in modo molto più articolato della mia piccola passione, per lo spazio. E innanzitutto a Enrico volevo chiedere, proprio oggi su Financial Times c'è questo approfondimento sul fatto che Bolsonaro sia molto arrabbiato con i satelliti. Bolsonaro è un po' arrabbiato con il mondo, cerca sempre un nemico, è arrabbiato con i satelliti perché ci raccontano molte cose su quello che sta succedendo in Amazzonia, però sono quindi questo un occhio dallo spazio sul nostro pianeta. Però il tema dell'inquinamento, dicevamo, spaziale, mi sembra comunque interessante. Tu ne parli spesso, però rendiamoci conto, insomma, anche le nostre trasmissioni, i telefoni satellitari, le comunicazioni sono tutte possibili anche grazie a questi satelliti molto sopra le nostre teste, che però cominciano a essere troppi, e molti dei quali ormai non so se ci vuoi un po', insomma, spiegare questo inquinamento spaziale.
Sì. Allora, buongiorno a tutti. Sì, effettivamente questo è un fenomeno che sta esplodendo negli ultimi anni per un motivo molto semplice. I costi, grazie all'evoluzione tecnologica per spedire cose nello spazio, che diventano sempre più piccole, stanno calando, e quindi aumenta il numero di oggetti, e tipicamente sono satelliti, anche piccoli satelliti, cose che sono poco più grandi di uno scatolone 30x30, 40x40. Aumenta il numero di satelliti per fare tante cose, poi magari potremo anche accennare ad alcuni esempi, e quindi nonostante lo spazio, come dice il nome, sia molto grande, quindi ci sia tanto spazio, l'inquinamento, ovvero oggetti che ruotano e qualche volta danno anche fastidio non solo a Bolsonaro, perché tutti possono vedere i danni che vengono fatti all'Amazzonia, ma danno fastidio anche alle osservazioni degli astronomi. Ecco, questo è un fenomeno che sta esplodendo ed è effettivamente uno dei tanti problemi che dobbiamo combattere e tentare di risolvere. Non so come si possa risolvere, perché se uno guarda al numero di oggetti che vengono spediti nello spazio ogni settimana è veramente incredibile. Oggi ci sono lanci di razzi che portano in orbita 60, addirittura c'è stato un record un paio di anni fa degli indiani che ne hanno lanciati 150 su un unico razzo, tanti piccoli satelliti. È veramente una cosa incredibile, e questo sta creando un bel problema.
Certo. Sì. E interpello subito Luigi Bignami, perché c'è questo tema, è appunto lo spazio è grande, però ci vorrà anche un qualche controllo. Ecco, per esempio, la nuova agenzia in Europa, abbiamo questa nuova agenzia spaziale che gestirà appunto i satelliti e i malumori. Leggevo l'altro giorno sul Corriere della Sera appunto questo budget, insomma ingente, 14,8 miliardi, sì, deve bastare dal 2021 al 2027, questo primo grande tema, cioè di qualcuno che deve controllare, si spera nel modo più equo, più scientifico, più giusto possibile, però più passa, diciamo, mentre noi parliamo, probabilmente qualche satellite, per esempio, viene inviato nello spazio. Secondo lei c'è una speranza che ci sia un po' di coordinamento tra agenzie europee, tra, diceva Gigi, adesso la Cina si sta muovendo in autonomia, è una cosa che forse ogni tanto dovremmo ricordarci.
Certamente, siccome è un problema di tutti, tutti quanti stanno rendendosi conto della situazione che si è creata nei cieli. E allora già da alcuni anni a questa parte c'è una specie di proprio modo di lavorare, per cui tutti i satelliti che vengono messi in orbita da circa 5-6 anni a questa parte, una volta terminata la loro vita, devono rientrare nell'atmosfera e bruciare. Mentre prima i satelliti venivano lanciati e una volta morti rimanevano lì finché pian piano cadevano nell'atmosfera per proprio conto, adesso invece i satelliti devono portare una parte del loro carburante tale per cui prima che questi escano non siano più in grado di lavorare, devono proprio essere portati verso l'atmosfera e fatti bruciare. Quindi questo è già un primo passo molto importante per quanto riguarda i satelliti di questi ultimissimi anni. Quelli più vecchi invece, quelli per cui ormai sono lì come ruderi, come pezzi archeologici, l'Agenzia Spaziale Europea per prima sta lavorando per cercare di andare a prenderli e portarli nell'atmosfera, soprattutto quelli più pericolosi. Tant'è vero che ha già dato compito ad una società svizzera, per cui questa nei prossimi 2 o 3 anni lancerà un satellite che grazie ad una specie proprio di grande tenaglia prenderà uno di questi satelliti e lo trascinerà nell'atmosfera per bruciare insieme. Certo, sono costi molto elevati tutti questi, che dovranno essere suddivisi per le varie nazioni, certo, che fanno attività, però la speranza di un cielo non più sporco di quello che è adesso, parliamo di spazio, ci sarà, almeno c'è, si vede sulla carta.
Ecco Enrico, a te volevo chiedere, perché poi occupandoti appunto con questa trasmissione 2024 di tanti anni di innovazione tecnologica, una delle obiezioni che così mi urtano di più su questo sul tema del vaccino è ma come mai ci abbiamo messo soltanto 6 mesi quando prima ci si metteva 5 anni? Se tu potessi fare esempi di quante cose, pensiamo al cellulare che avevamo 10 anni fa, cioè potremmo immaginare in 10 anni quanto è stata accelerata la ricerca, per dire che c'è proprio ci sorprende in continuazione. Quindi è ovvio che anche la ricerca scientifica ha fatto dei balzi, proprio quelli che gli inglesi chiamano i leapfrog, cioè i balzi delle rane, sì, giganteschi. Però se tu guardi invece proprio al tuo ambito, a questo dello spazio, cosa ti ha colpito di più? La Cina che torna con dei pezzettini di luna o Elon Musk che dice io sono disposto anche a liberarmi del mio patrimonio immenso personale, ma io su Marte ci voglio arrivare? Non so qual è stato un po' l'evento del 2020 che ti ha segnato di più.
Beh, allora, sicuramente tutto quello che fa Elon Musk è veramente sorprendente, quindi quello lo evidenziamo sicuramente. In generale direi che la cosa che mi colpisce di più è il numero di aziende private e anche di piccole start-up che stanno facendo attività spaziali. La cosiddetta economia dello spazio si sta allargando a soggetti a cui non pensavamo pochi anni fa. Fino a pochi anni fa effettivamente era una materia legata solo agli stati, e quindi non mi sorprende che i cinesi stiano facendo questi passi in avanti, anche copiando quello che hanno fatto gli altri, perché ricordiamo che comunque gli Stati Uniti e l'Europa sono ancora molti anni avanti, o i giapponesi, o insomma tutti quelli che collaborano ai programmi spaziali conosciuti attorno alla Stazione Spaziale Internazionale sono molto più avanti. Però quello mi sorprende un po' meno. Quello che mi sorprende è questa capacità dei privati, certo, spinti dalla visione di Elon Musk, perché su quello non c'è dubbio, è un po' quello che sta succedendo per le auto elettriche, certo. Elon Musk è partito, tutti gli altri si sono un po' svegliati, però veramente ci sono anche delle piccole startup che hanno fatto cose e che stanno facendo. Quella che ha citato prima Luigi è comunque una società che non apparteneva al club delle grandi società o completamente statali che conoscevamo fino a pochi anni fa, e questo è un fenomeno veramente che dà molta speranza per i prossimi anni, perché abbiamo bisogno dello spazio proprio per accelerare la ricerca. E poi, se noi guardiamo a lunghissimo termine, Non so se riusciamo a salvare questa Terra, visto che continuiamo a inquinare e inquinare, forse a distruggerla.
Certo, il nostro pianeta, we don't have a planet B, quindi non abbiamo un pianeta, esatto, B su cui vivere noi. Poi il pianeta da solo credo che dimostri quello che
succede. Consiglio di vedere il documentario su Netflix, documentario, la storia di David Attenborough, sì, che ci dà anche qualche consiglio su come cercare, sì, di risolvere il problema.
Consigliato anche io ieri. Sì. E a Luigi Pignami volevo chiedere, insomma, questo è stato l'anno in cui abbiamo dovuto tutti interrompere un po', anche chi amava viaggiare, i viaggi. E qui parliamo di turismo spaziale, sembra davvero, ma come, non riesco nemmeno ad andare in Grecia, e invece penso al turismo. Però questo è un tema, non che si possa già fare un business plan su un tour operator dello spazio, però è secondo te, Luigi, una cosa concreta, cioè a parte miliardari, super miliardari che si tolgono lo sfizio di farsi portare sulla stazione spaziale internazionale, ma qui stiamo parlando proprio invece di una cosa diversa, cioè l'idea appunto di un turismo spaziale è fattibile e con che tempi?
Certamente non per tutti noi che diciamo possiamo permetterci un bel viaggio magari dall'Europa agli Stati Uniti o in Cina, così poter dire beh, l'anno prossimo vado nello spazio, però si sta aprendo davvero questa nuova categoria di viaggi. Ci sono due elementi proprio sul piatto della bilancia in questo momento. Il primo è Virgin Galactic, che davvero dal 2021 inizierà i voli spaziali turistici, con anche un nostro primo cosmonauta, diciamo astronauta, che dovrebbe volare proprio nel 2021 se non ci sono problemi tecnici e così via.
Scusami, perché abbiamo parlato di Elon Musk, ripeto, io sono così follemente innamorata di Elon Musk, però Virgin con Richard Branson, insomma, anche lui ha dato tanto, ha messo anche di suo, no? La sua passione ha trainato appunto Virgin Atlantic, è opera di quest'altro visionario, quindi.
Assolutamente, certamente è proprio così. Sono due modi diversi di affrontare lo spazio. Elon Musk vuole andare su Marte passando per primo dalla Luna, invece Branson dice beh, io voglio portare tanti uomini a vedere come è fatto lo spazio, gli faccio fare un salto di pochi minuti, 6-7 minuti, ma do modo loro di vedere lo spazio nero dell'universo, vedere la curvatura della Terra, il nostro cielo azzurro, e questo per circa $250,000. Ci sembra ovviamente per la maggior parte di noi una cifra enorme, però attenzione che questa cifra è relativamente piccola se si vogliono ad esempio fare degli esperimenti su questi aerei razzi. Quindi insomma, turismo e ricerca scientifica si mettono un po' insieme e chissà che poi i prezzi possano via via diminuire.
Guarda,
e
mi viene in mente, scusami, penso a Charles Darwin, insomma, in fondo lui ha fatto un bellissimo viaggio intorno alla Terra e di ricerca ne ha fatta veramente tanta, quindi queste due cose, in effetti bello che a distanza di così tanti anni si possa riproporre questo binomio viaggio e studio.
Esatto, e c'è anche Blue Origin che sta lavorando in questi ultimi mesi, sta lavorando nel silenzio perché sta mettendo a punto quello che potrebbe essere il modulo lunare, il primo modulo lunare che riporterà l'uomo sulla Luna nei prossimi anni, ma ha già messo a punto un razzo, il New Shepard, che può arrivare a 100 km d'altezza, qui si stacca una capsula, fa vivere al turista, anche qui, circa una decina di minuti in assenza di gravità e poi ritorna a terra.
Ha fatto
già 10 lanci così con all'interno dei manichini e dimostrando la piena affidabilità, certo. E anche qui i prezzi sono più o meno quelli, quindi davvero siamo vicini a questa nuova svolta per quanto riguarda il turismo spaziale.
Grazie mille Luigi, lascerei l'ultimissima parola a te Enrico per fare gli auguri, ma anche se vuoi un consiglio o un libro, un film, qualcosa che dia questa atmosfera spaziale.
Allora, mi cogli impreparato sul film perché devo dire che gli ultimi film che ho visto di fantascienza non mi sono piaciuti, o comunque sullo spazio in generale non mi sono piaciuti, però una cosa bella da fare è guardarsi video, perché noto che a volte questi temi sono un po' dimenticati dai più, e quindi io recentemente ho parlato con una persona, ho detto: hai presente i razzi di SpaceX di Elon Musk che atterrano da soli, cioè tornano sulla Terra e atterrano con un retrorazzo? E uno ha guardato così con questi. Allora uno potrebbe prendere una mezz'oretta per guardarsi,
certo,
gli ultimi video.
Ottima
di quello
idea.
Che è successo nello spazio. E queste sono cose veramente bellissime.
Grazie Enrico, grazie Luigi, una buona fine d'anno a entrambi. Naturalmente con Enrico, quando volete, anche con il suo super podcast, potete riascoltare 2024. Luigi è spesso ospite da Enrico, quindi ancora una buona fine d'anno a entrambi e un buon 2021. Noi ci fermiamo solo un attimo e sentiremo in questo piccolo intervallo le parole di Hans Mark, che è lo scienziato che insieme a Carl Sagan disegnò la placca sul Pioneer 10, dove siamo raffigurati in modo che se gli extraterrestri incontrassero quella sonda capirebbero, se non altro, come siamo fatti dal punto di vista fisico.
You realize this is the first man-made object to leave the solar system? I said, yeah. So, and he says, well, you know, what if somebody finds it? So I said, what are you talking about? Well, we ought to put a message on it, he said.
E rieccoci, questa era la voce appunto di Hans Mark, che cercava di raccontare, perché su questa sonda a un certo punto Carl Sagan dice ma siccome questa uscirà appunto dal sistema solare prima o poi, e noi il nostro auspicio è che la veda qualche forma di vita extraterrestre, dobbiamo fargli capire come siamo fatti, perché sappiamo che è un caso che noi si sia fatti come si siamo fatti, il caso è la necessità, direbbe Modò. Ma in ogni caso, e allora dice sì, effettivamente, e alla fine decide, la sua moglie all'epoca era un artista, e incisero le due figure, sembrano un po' un Adamo ed Eva, per farvi nelle raffigurazioni più classiche, per farvi capire, e lì ci siamo. Quindi se mai qualcuno, qualche extraterrestre, dovesse incontrare questa sonda, questa Pioneer 10, che è sempre creatura anche di Carl Sagan, c'è la posizione della Terra spiegata con la posizione delle stelle pulsar, ci sono altri elementi e poi ci sono le due figurine, per capire, ecco, far capire agli omini verdi come siamo fatti noi qui sulla Terra. E con questo, e questa non è fantascienza, è scienza, e con questo però do il benvenuto a Carlo Stagnaro, che è direttore ricerca e studi dell'Istituto Bruno Leoni, ma soprattutto è un appassionato di fantascienza. E poi avremo anche con noi, sorpresa, un ospite un po' speciale, Simone Spezia, che di cui ho preso inopinatamente il posto in questi giorni, naturalmente conduttore di 24 Mattina, ma poi gli ascoltatori di Radio 24 lo conoscono da tantissimi anni. Anche lui è appassionato di fantascienza. Allora, la prima cosa, Carlo Stagnaro, volevo chiedere se ha uno scrittore di fantascienza preferito, oppure se è alla costante ricerca di nuovi libri di fantascienza.
No, è difficile avere uno scrittore preferito. Se devo dirne uno, come dire, sotto minaccia di tortura, probabilmente dico Robert Heinlein, e La Luna è una severa maestra. Però devo dire, la fantascienza è tanti universi, quindi tanti universi si portano dietro tanti scrittori. Spesso tendiamo a pensare alla fantascienza classica, diciamo, anche nei tempi, anche la fantascienza più moderna ci ha regalato tante sorprese. Una che mi piace citare, poi chiacchiereremo in maniera un po' anarchica, immagino, stamattina.
Sì.
È il ciclo della serie di romanzi The Expanse di James Corey. In realtà James Corey è lo pseudonimo di altri due autori, da cui è stato tratto anche recentemente una serie TV che tutto sommato rende bene il ciclo di libri. E poi ultima citazione, così per iniziare, direi I Canti di Hyperion di Dan Simmons, che è una cosa totalmente psichedelica.
Ecco, volevo adesso vi faccio sentire un breve audio di Isaac Asimov, che naturalmente non c'è più, l'ho già citato, e oltretutto lui era anche un chimico. Io credo che uno dei libri più belli che abbia mai letto nella mia vita è Il miracolo delle foglie, in cui Isaac Asimov spiega, da divulgatore scientifico grandissimo, qual era la fotosintesi. Ma sentiamo le sue parole, perché qua invece scherza anche su quanti libri riesce a scrivere.
The environments on these other planets are made to order for our purposes. Mm-hmm. Strange environments, the possibility of new forms of life. This takes the place of stories in the old days about mysterious islands in the Pacific or hidden civilizations in the Amazon Valley and so on.
Dice, noi possiamo, noi scrittori di fantascienza, facci il nostro made to order, cioè il nostro ambiente su misura. E quello che diceva anche Carlo Stagnaro, insomma, la fantascienza più moderna appunto fa capire quanto uno scrittore possa inventarsi questo ambiente in cui immergere i suoi personaggi, che poi sono spesso sono esseri umani, quindi hanno i problemi di tutti noi esseri umani. Però anche a te, Simone, volevo chiedere se hai uno scritto. Tanto che effetto ti fa essere ospite 24 mattina?
Beh, guarda, mi fa piacere ritrovare te, mi fa piacere ritrovare gli ascoltatori, perché poi insomma siamo qua, perché sembra, no? Dice, uno si riposa perché sta dorme di più, perché non si deve svegliare presto per la trasmissione, poi però in realtà, essendo la situazione nella quale siamo tutti qua sbarrati in casa con tre figli e un cane, quindi non è esattamente facilissimo.
E senti, quindi tu come consiglio, magari come recente scoperta da appassionato appunto di fantascienza?
Allora, fammi solo una piccola premessa, sì. Giulia, se permetti, parlavi di extraterrestri, ne abbiamo parlato tra l'altro proprio con Carlo l'altro giorno, dicevamo che in realtà la fantascienza sugli extraterrestri non ha prodotto tantissimo, perché la fantascienza è generalmente parla di noi, non parla degli extraterrestri, e quindi gli extraterrestri spesso sono solamente un pretesto. Penso, Carlo citava il Heinlein, mi viene in mente Straniero in terra straniera, che è una potentissima, uno dei libri più celebri della storia della fantascienza, una potentissima riscrittura quasi della storia di Gesù in una chiave molto diversa, e nella quale ci sono i marziani, ma i marziani sono solo, per così dire, l'avvio della storia, perché sono i due che hanno cresciuto gli marziani sono quelli che hanno cresciuto il protagonista della storia. Avviso e mi dici qualcosa di nuovo correlato al mondo degli extraterrestri, visto che la Cina è lanciata in questa, no, corsa verso lo spazio, direi la trilogia di Qi Jin Liu, che forse non piacerà a tutti. Ed è quella che inizia con il problema dei tre corpi, e poi gli altri due mi pare che siano la materia del cosmo e nella quarta dimensione, dove il terzo è il più onirico e quasi folle, mentre invece il primo dà l'idea di un tipo di primo contatto inaspettato, o completamente inaspettato, e questo secondo me è molto interessante, perché poi il modo nel quale tutto questo, no, gli extraterrestri si possono rappresentare sono enormi e variegati, visto che l'universo è infinito.
Certo, che non quindi abbiamo proprio idea, no? Gli omini verdi.
Certo.
Sentiamo invece un brevissimo audio di Ridley Scott, che naturalmente forse deve essersi quasi stufato di sentirsi citare per Blade Runner, però quella era il tentativo di immaginare una città del futuro, naturalmente era sulla base di un libro, però sentiamo cosa dice, scherzando un po' appunto sul tema dei registi e degli scrittori di fantascienza.
Science fiction is essential because I think sometimes it gives scientists and mathematicians ideas. They admitted it.
Dice, la fantascienza è interessante perché dà degli spunti ai matematici, agli scienziati. Lo hanno ammesso i più sinceri di loro. Naturalmente parlava in un TED Talk con lo sceneggiatore di The Martian, quindi erano anche insomma in un clima di leggerezza. Però è vero che forse c'è un travaso, non so se Carlo lo pensi anche tu, tra fantascienza e scienza, per come la possiamo fare noi esseri umani qui sulla Terra.
Beh, devo dire, le vicende di Elon Musk lo confermano, ma c'è addirittura un travaso che, per quanto mi riguarda, coagula tutte le mie antipatie, ma che viviamo in questi giorni, perché l'Operation Warp Speed, che è l'operazione di Donald Trump per accelerare lo sviluppo e il rilascio del vaccino contro il coronavirus, si chiama Warp Speed come omaggio alla ipervelocità di Star Trek. Dico che coagula le mie antipatie, perché io sono sempre stato un never trumper e uno di Star Wars, ma quindi come gliela mette tutte e due assieme. Però devo dire, questo vaso comunicante tra la fantascienza e il nostro mondo e la scienza e la nostra realtà c'è da sempre. In fondo, il viaggio sulla Luna, il primo che l'ha pensato è stato Jules Verne un centinaio d'anni prima, no? Certo. Se vogliamo parlare degli albori della fantascienza. Ma scusa, se posso collegarmi a una cosa che diceva Simone, è vero che nella fantascienza gli extraterrestri sono in realtà più uno spin-off cinematografico che un elemento centrale. E da questo punto di vista un libro che io raccomando tantissimo è un libro molto strano, scritto da uno scrittore non esattamente di fantascienza, che è sui generis, che è Terry Pratchett, mm-hmm. insieme a due fisici che si chiamano Ian Stewart.
È un fantasy, no?
Sì, è mm-hmm. difficile chiamarlo fantasy, mm-hmm. è Terry Pratchett, mm-hmm. diciamola così. Insieme a due fisici che si chiamano Ian Stewart e Jack Cohen, ed è un libro che si chiama La scienza di Mondo Disco. Il libro è bellissimo, è strano perché alterna un capitolo di romanzo a un capitolo di fisica, in cui i due fisici spiegano la fisica sottostante al capitolo precedente.
Bellissimo.
No? E la storia è questa, nasce su Mondo Disco, che è uno degli universi.
Tanto, scusami, oggi ricordo a tutti che siccome le librerie vendono beni essenziali, sono aperte insieme ai supermercati, quindi se volete potete andare a comprare questo libro che ci ha appena consigliato Carlo Stagnaro.
E se non ce l'hanno, incatenatevi davanti per protesta. La storia è praticamente: il Mondo Disco è un mondo piatto che viaggia nello spazio, trasportato da quattro elefanti che stanno su una tartaruga. No?
Non
va, ed è un mondo governato dalle regole della magia.
Carlo, devo interromperti, così non roviniamo la sorpresa, perché abbiamo finito il tempo. Simone, un ultimissimo consiglio lampo, e intanto da parte mia, super auguri a tutti e due.
Vabbè, e allora andiamo brutali. Guida galattica per autostoppisti, vai. Se non l'avete letto è qualcosa
David
che dovete, Wallace. Dovete leggere.
Ok, grazie a entrambi. Avrei voluto, insomma, come anche gli ascoltatori possono immaginare, andare avanti per altre due ore a parlare di queste cose. Però saluto Simone e Carlo, auguro ancora a tutti gli ascoltatori una buona fine di 2020, un buon 2021, avventuriamoci oltre questo augurio di un buon 2021. Grazie a Laura Faggin, a Laura Vanossi in assistenza in regia, a Gianmarco Ferronato in regia, e noi ci sentiamo sabato 2 gennaio.